prima di dare la parola al dottor Croce, passiamo a un po' una sorta di riassunto delle puntate precedenti e di presentazione delle puntate future, cioè non è arrivato per caso questo appuntamento, ma stimolato dall'invito del Papa a riflettere in questo anno giubilare sul tema della speranza, abbiamo dato corpo a un programma abbastanza articolato che affrontasse sotto diverse sfaccettature lo stesso tema, che è proprio il tema della speranza. Siamo partiti in ottobre-novembre con un percorso biblico, guardando alcune figure che diventavano modello di speranza, figure bibliche: Abramo, Geremia, Osea, Ruth, Paolo. Dopo Natale, agli inizi di gennaio e febbraio, abbiamo invece affrontato una lettura teologica, sempre il tema della speranza. Cos'è la speranza cristiana oggi? Ha senso sperare? La Chiesa è ancora segno di speranza? Come educare e educarci alla speranza? Ho visto anche alcune figure interessanti come testimonianza del loro essere uomini e donne di speranza. Un particolare, un dettaglio così che si è intersecato in questo discorso era il momento degli esercizi spirituali, le tre sere di settimana scorsa, all'inizio della Quaresima, con Don Davide Caldirola, che ci ha presentato tre parabole, attraverso tre parabole il tema della speranza. In questa Quaresima vogliamo poi continuare con quattro testimonianze che assumono proprio il tono del racconto, dell'esperienza vissuta. Partiamo dalla seconda, la terza, la quarta, dopo arriviamo alla prima. La seconda, Don Claudio Burgio, della comunità che è Rosco, che abbiamo conosciuto, cappellano del carcere minorile di Beccaria, ci aiuterà a vedere la speranza di chi è in fondo al tunnel, chi sembra che non abbia più una via d'uscita, perché le circostanze della vita, come le proprie scelte, hanno magari infilato in una sorta di raccolto di bottiglia. Ci aiuterà a comprendere se e come in questi contesti si può ancora parlare di speranza. Il terzo appuntamento sarà invece con Matteo Villa, e l'idea è quella di vedere come il prendersi per mano, cioè dare la mano a chi è in un momento di fatica, aiuta, sostiene la speranza. A volte serve molto meno di quello che possiamo pensare, e soprattutto serve condividere nella fede queste attenzioni. Il quarto appuntamento sarà con il rettore del Santuario di Europa, a cui abbiamo chiesto di dirci come sacramento della riconciliazione, quello che viviamo quasi sempre, purtroppo, come cartellino da timbrare perché è Natale piuttosto che Pasqua, perché in qualche modo dobbiamo dare una mano di bianco alla nostra vita, alla nostra coscienza, vedetelo un po' voi, in realtà così lo viviamo nel modo peggiore. Non valorizziamo la bellezza del sacramento, non valorizziamo il valore di speranza che nasce dal sacramento e anche dagli altri sacramenti, ma da questo in modo particolare. Questa sera, invece, il titolo che vi ho dato è Sperare contro ogni speranza. Cioè, in quelle situazioni della vita, pensiamo in modo particolare ai malati oncologici, ma non solo, dove ti sembra davvero che sei su una strada a senso unico e puoi solo andare in quella direzione. E in quella direzione non ti sembra dare, intuisci che non stia dando grosse prospettive. Dottor Francesco Croce dell'Hospice dell'Ospedale Bassini, ovviamente attento a questo tipo di problematiche e anche a tutto quello che concerne poi le cure palliative, che non sono soltanto, correggimi se sbaglio, legate ai malati oncologici, ma c'è una grossa richiesta sulle cure palliative per gli anziani, per situazioni di malattia comunque diventano croniche o quindi con i dottori cosa dobbiamo fare.
Va bene, mi sentite bene? Quindi grazie a tutti, e appunto come ringrazio il Don dell'invito che mi ha stimolato a pensare un po' a perché è un tema molto particolare, molto ben collegato con le cure palliative. Intanto mi presento, appunto, sono Francesco Croce, sono medico da 25 anni, nella mia prima vita ho fatto l'infettivologo all'ospedale Sacco per 10 anni e poi da 15 anni, dal 2010, mi occupo appunto di cure palliative presso l'unità di cure palliative dell'ospedale Bassini Cinisello, che ha un hospice e poi ha due unità di cure palliative domiciliari, cioè di assistenza a malati molto gravi a casa, nei comuni, dicevo lui, fino a Cologno, quindi Cinisello, Sesto, Cologno, Cormano, l'area fa parte della SST Nord Milano, quindi una serie di comuni intorno all'ospedale Bassini. Allora, la prima cosa che vorrei appunto condividere è questa. Spesso, quando faccio i primi colloqui con le famiglie dei malati in fase avanzata, e che, come dice bene Don Alberto, sono oramai sempre di più, pensate circa il 30%, malati non oncologici, quindi malati che hanno patologie cardiache molto gravi, pneumopatie, enfisemi in fase terminali, patologie neurodegenerative, in primo le demenze, e epatopatie, cirrosi in fase finale, e altre, oltre chiaramente a tutti i malati oncologici. Questo sta aumentando anche su richiesta regionale, in modo enorme la necessità di un'attenzione ai sintomi della fase finale. Una delle cose che le persone mi dicono quando si siedono al colloquio è: allora dottore, siamo arrivati, non c'è più nulla da fare. Più spesso le famiglie, a volte gli stessi malati, e questa domanda a volte ci interroga, e nelle cure palliative da anni si dice: no, la vita è vita ed è piena e c'è molto da fare. È che nella nostra concezione è che quando la potenza della tecnica non permette più la cura, la guarigione, la cronicizzazione, non c'è più nulla da fare, non c'è più speranza. Ci si può abbandonare solo alla disperazione, al terrore, al senso di abbandono. Spesso le cure palliative, che spero sappiate un po', non sono una specialità nata pochi anni fa, nonostante la prima cattedra di cure palliative, di specializzazione in cure palliative, sia nata solo 3 anni fa, ma è una cosa che esiste da quasi 50 anni e si occupa di trattare tutto quello che è il corteo sintomatologico della parte finale della vita, che oggi però si sposta sempre un po' più indietro. I primi malati che erano affidati alle cure palliative, ci raccontano chi oramai ha fatto le cure palliative in anni pionieristici, era nelle ultime ore di vita. Poi è stato spostato i giorni. Oggi noi curiamo persone che hanno davanti magari mesi, qualcuno magari qualche anno, non lo sappiamo mai prima. Ma perché si cerca di affidare e di trattare e di migliorare la qualità di vita di tutte quelle patologie che hanno una storia di vita lunga, spesso cronica, affaticata da tanti sintomi, e che si definisce terminale, ma terminale è un termine generico, è un termine che può vuol dire appunto un'ora o mesi. E questa è spesso la seconda domanda che ci viene fatta: ma dottore, ma quanto tempo rimane? Come se poi, e a cui io rispondo a volte anche in modo ironico, non hanno la data di scadenza oramai i prodotti alimentari, figuriamoci le persone. Cioè, ma che riflette, se ci pensate, un qualcosa che sta nella cultura della società: il bisogno di dominare la vita, i tempi, anche, io dico molto serenamente, consapevolmente, perché si è immersi nella storia delle persone, quindi è normale che uno abbia bisogno magari di capire che cosa lo aspetta davanti. Ma la prima cosa è quanto tempo mi rimane, non è cosa mi aspetta adesso, oggi, domani, dopodomani, ma quanti giorni ho. Che da un malato è anche comprensibile, ma spesso è la prima, e non voglio negare, a volte l'unica domanda che delle famiglie mi fanno quando si siedono, prima ancora di che cosa succederà, quali saranno i sintomi, come possiamo affrontarli insieme, quali speranze rimangono. Allora, le cure palliative hanno questo obiettivo di riempire di senso e di speranza la vita che c'è. Possiamo dire che siamo tutti malati, che siamo tutte persone a tempo, che abbiamo un tempo definito. Chiaro che quando un oncologo o uno specialista d'organo pone anche faticosamente, e questo è un altro tema della nostra società, l'idea che non c'è più una terapia attiva sulla malattia, ecco che si apre il capitolo di e adesso cosa facciamo. Allora, le cure palliative vogliono aiutare nella qualità di vita delle persone, vogliono cercare di migliorare il tempo che c'è, in modo che dal punto di vista fisico, ma non solo, ci sia il miglior supporto possibile. E questo è il primo elemento di speranza. Quando si arriva a una diagnosi di malattia incurabile, esiste la possibilità di essere trattati attivamente sui sintomi. Allora, pensate, per fare un esempio banale, quando uno ha una caria, la prima cosa che pensate non è devo curare la caria, la prima cosa è ho un male terribile al dente, qualcuno faccia qualcosa per togliermi il dolore, giusto? Ok, allora poi certo bisogna andare alla radice del problema, in questo caso proprio alla radice, per riuscire a estirpare il problema. Però la prima cosa, ed è anche motivo della nostra argomentazione con i malati, è affrontare quello che una malattia dà oggi: il dolore, la fatica a respirare, la stanchezza, il sonno, l'intestino, l'alimentazione, e riuscire a far capire alle persone che c'è tanto che si può fare su tanti aspetti della malattia incurabile, crea speranza, crea qualità di vita, crea ottimismo, posso dire, perché svariate volte la malattia è un mondo complesso e non nego che ci sono situazioni molto differenti, ma ci sono anche tante volte in cui i malati dicono: caspita, ma io mi sono reso conto che mentre facevo le chemioterapie, anche nell'ultima fase, con l'idea, con il terrore di doverle sospendere, stavo malissimo. Adesso che ho sospeso le terapie sto molto meglio. Ora, se guardate quel giorno lì di quella persona, che non è diverso a quello che aveva una settimana prima mentre faceva la chemioterapia, e la sua speranza di vita era uguale, quella persona ha guadagnato in termini di vita, di qualità, di umore, di relazione con le persone care, direi ottimismo nel guardare il giorno successivo. E questo è importante per le persone e per i loro cari, perché dare speranza, far vedere il bicchiere mezzo pieno della malattia è una cosa fondamentale. Noi non siamo l'anticamera dell'obitorio, lo voglio dire. Non siamo, che è quello che spesso passa, no? Le cure palliative non ci voglio andare perché poi si sa cosa vuol dire. O, messaggio subliminale, qualcuno mi accorcia la sopravvivenza. Ma le cure palliative non hanno l'ambizione di allungare né di accorciare alcunché. Vogliono concentrarsi sull'oggi, sulle possibilità che ci sono oggi di curare le persone, perché secondo il giuramento di Ippocrate, primo non nocere e secondo aiutare le persone a vivere nella loro vita attuale. Chi l'ha detto che possiamo solo creare il mito di una medicina che cura all'infinito? E lo sappiamo, non è? E vi assicuro che questo mito ha poi alimentato, e lo si vede in ospedale, ma anche fuori, a volte un accanimento senza senso che comporta una sofferenza dei malati inverosimile, indecente, non dignitosa. Quindi dare speranza nell'oggi alle persone che sono malate è fondamentale. Darla alle famiglie ribalta il piano, ribalta quella sensazione di impotenza, inadeguatezza, terrore, e su questo noi cerchiamo di concentrarci. Cerchiamo di concentrarci non solo dal punto di vista medico e infermieristico, ma anche avvalendoci di tante specialità, prima di tutto la psicologia in hospice, e sul territorio abbiamo appunto degli specialisti psicologi che ci aiutano, ma tante terapie complementari. Abbiamo la pet therapy, abbiamo la riflessologia plantare, abbiamo la musicoterapia, abbiamo ma le esperienze sono tantissime, l'arteterapia, cosa che riempie, ripeto, di vita la vita delle persone. E ci sono malati, a volte malati, che arrivano con storie personali molto faticose, che dicono: ho scoperto alla fine della mia vita di aver trovato un posto dove sono più vivo di tanti anni. Questo non per indorare la pillola, non è una pubblicità per l'hospice o per le cure palliative, ma per far capire che c'è un modo di vivere la malattia e l'arrivo della fine della nostra vita è in un modo diverso. In un modo diverso, ed è paradossale, in una società che oggi, ne parlavamo prima con il Don Alberto, a volte siamo minoranza, una maggioranza, ma addirittura a volte non vedo differenza tra chi ha una fede, tra chi si professa credente e chi non lo è, rispetto al terrore che le cure attive non ci siano più. Allora anche lì mi chiedo: come mai? Qual è il substrato che ha alterato la nostra concezione di pensare a quest'ultimo periodo della vita, durante la quale si possono fare, al di là della parte medica, che a volte diciamo: se vi dimenticate la parte medica e la lasciate ai sanitari e voi vi occupate di vivere, voi famiglia e voi malati, se noi diventiamo trasparenti, cioè io medico riesco a toglierti i sintomi e tu vivi, è una gran cosa, però bisogna poi vivere, bisogna riempire di senso. E qua veniamo alla seconda idea di speranza. A volte è faticoso vivere questa terra di mezzo, la terra del prima della fine, come se improvvisamente le persone si congelassero e concentrarsi su quello che fa il medico, quello che fa l'infermiere, diventasse l'unico obiettivo. A volte addirittura con rabbia, con desideri inarrivabili, come se concentrandosi sulla malattia si dimentichi quello che poi è la relazione umana. Le persone sono lì, eppure malati e famiglie fanno fatica a stare dove sono, a parlarsi in verità. E noi abbiamo visto percorsi molto belli di colloqui veri, profondi tra le famiglie, di perdono, di rapacificazione. Percorsi che non si riescono a fare in altri momenti della vita, e forse quel momento lì è un dono di Dio per dire: è arrivato un momento in cui si può guardare la vita in un altro modo e ci si può parlare forse in un altro modo. Non vi nascondo che quando questi colloqui in verità arrivano sono bellissimi da accompagnare come professionisti, invece di concentrarsi solo sulle terapie. Meno male che ci sono le terapie per i sintomi, ma quello che cerchiamo sempre un pochino di facilitare è quello di dire: dimenticatevi per un attimo tutto ciò che vuol dire i farmaci, gli esami, la TAC, la risonanza, e vediamo a che punto è la malattia. A volte io dico, va bene, mi vengono richieste, come potete, facciamo la TAC per vedere a che punto siamo. Sì, e poi quando ho fatto una bella fotografia e ho visto che su quello, sulla malattia non ci posso fare, che cosa le cambia? E allora proviamo a lavorare su questa situazione, a lavorare su quello che vuol dire richiedere gli esami. Perché è come dire: guardiamo il dito e non la luna, no? Ci siamo, come a volte come società, incistati sulla tecnica, no? Pensare che la tecnica ci salvi, ma perché ci nasconde poi le emozioni che abbiamo dentro. E questo si ricollega anche a quel discorso della fatica della comunicazione. Quanti malati, potrei dire la maggioranza, non sanno che, e non gli si vuole dire che si è arrivati alla fine della vita. E si crea la cosiddetta congiura del silenzio. E guardate che non è un racconto, ma è verità che io ho provato più e più volte di sentire famiglie che si siedono e dicono: dottore, non glielo dica, perché va in crisi, è troppo fragile, non lo sa, cerchiamo di non parlare d'altro, le dica che è in riabilitazione, non è in hospice. Poi io vado dal malato, chiedo spesso di parlare da solo con lui, e il malato mi dice: non glielo dica che ho capito tutto ai miei familiari, perché se no si intristiscono. Parliamo io e lei. Quando loro vanno, parliamo io e lei, e mi dice la verità, perché io la voglio sapere. Poi c'è chi non la vuol sapere. Una delle domande classiche che noi facciamo è: ma in chi non è stato avvertito? Ma se ci fosse una malattia importante, lei lo vorrebbe sapere o no? E uno è libero. Uno può anche dire: grazie, no. Fate voi, non mi dica niente, a me va bene così. L'importante è l'onestà di un percorso. E guardate che al di là delle persone che hanno una vera fragilità psichica o neurodegenerativa, oppure siamo arrivati proprio a ridosso della fine, spesso i malati leggono i volti delle persone, le scene, il dottore posso parlare ed esci. E cosa vuol dire tutto quello? E io dico: il percorso se lo fanno da soli. Pensate quando un malato non gli viene detto, lo immagina, pensa alle cose peggiori del mondo, pensa pure chissà che anche al fatto che non avrà terapie, non ne può parlare con nessuno. Con chi ne parla? Se nessuno gli dice che ha una malattia inguaribile, con chi ne parla? E siamo responsabili tutti, noi sanitari per primi, mi metto in primis, perché noi tutti da questo punto di vista abbiamo a volte delegato. E sapete che esiste una bellissima legge in Italia in cui le persone hanno il diritto di essere informate, hanno il diritto di fare delle scelte rispetto a quello che possono, vogliono fare rispetto alle terapie. Eppure quante volte ancora le persone non sanno niente. Mi viene detto che è un'altra malattia, che è un'infezione, che è qui, che è là, eppure. Ma perché? Perché a volte si aspetta anche proprio la fine nella fragilità estrema. Io mi confrontavo in Inghilterra con dei colleghi di un famoso hospice della Cecily Sanders, che è colui che ha fondato le cure palliative in Inghilterra tantissimi anni fa, e c'è anche una differenza culturale, spesso anche per una questione medico-legale. In Inghilterra le informazioni riguardo alla patologia vengono comunicate d'obbligo sempre nella visita in cui bisogna dire questa è la terapia, queste sono le possibilità, o qui non c'è più terapia al malato. E una comunicazione precoce, questo oramai si vede da dati di letteratura, permette un'elaborazione del lutto, della malattia e della fine della vita più precoce. Perché poi, quando le persone lo sanno, se non sono arrivati agli ultimi due giorni, ci fanno i conti con la tristezza di qualcuno che gli ha detto guarda, non ho più una terapia, ma poi domani è ancora vita, e dopodomani, è un mese, è tre mesi, è sei mesi. È un conto è saperlo quando hai davanti un anno di vita. È un conto quando lo sai tre giorni prima. Perché poi, ripeto, c'è vita in questo, in questa storia di mezzo tra la salute e anche le cure attive e il decesso. È vita, non è premorte, a meno che noi non la crediamo premorte. Ci sono tante scene in cui mi sembra che ci sia un prefunerale in hospice. Il malato non sa che cos'ha. Arrivano parenti che devono fare il saluto. No? È tristissimo. È tristissimo. E però stare seduti, come quando io sto seduto, un malato mi dice... Dottore, adesso che facciamo? Lei ce l'ha una cura per me? E lì bisogna introdurre degli elementi. A volte io parto spesso dal dire, guardi, le cose possono andare bene, ma anche male. Ma anche male. E guardate che spessissimi malati mi dicono, ma io l'avevo capito. Ma grazie, perché è la prima volta che qualcuno affronta le situazioni. E bisogna saper stare sulla sedia che scotta, sulla sedia in cui uno dice non ce l'ho la risposta da darti che ti serve per pensare. Però, detto questo, ci sono tante cose che si possono fare. Perché i malati hanno terrore del dolore, hanno terrore di morire male, hanno anche il terrore della morte, come tutti noi. No? Siamo tutti nella stessa barca, prima o poi a quel punto arriveremo. E lì si vede la potenza delle relazioni. Io dico, lo diciamo tanti, si muore come si vive. Là dove ci sono relazioni, quelle relazioni prendono una potenza enorme. Però a volte le schiacciamo per la paura di altro. Invece bisognerebbe lì proprio nutrire. Lì è un elemento di speranza. I malati che stanno meglio sono quelli che non è che solo è importante la cura dei sintomi, sono quelli che non sono lasciati da soli, che hanno ancora la capacità di trovare un sorriso, una cosa da ridere, no? Perché poi c'è il giorno, c'è la capacità di saper trovare cose positive. E questo è dal punto di vista dei malati. Chi ha maggior resilienza perché vive l'oggi, vive meglio, e io dico a volte vive di più. Vive più a lungo. Ricordo di aver dimesso una signora che il primo giorno, in una situazione molto complessa, mi ha detto: guarda, io ho fatto la mia vita, sono arrivata, adesso lei mi toglie, aveva un tumore polmonare, la fatica respiratoria, non mi dica, io ho deciso che smetto di fumare ma perché mi sento peggio, ma se no le direi continuo. Patti chiari, amicizia lunga, lei viene qua, non mi chieda cose impossibili, se ho dolore mi dà quello che serve per il dolore, per la fatica respiratoria, per il... benissimo. Era una persona che mi faceva ridere quando andavo lì. Quella persona lì, un anno dopo, inaspettatamente, è stata dimessa. Non succede così, non voglio dirvi, è un'esperienza aneddotica, però posso assicurarvi che ci sono tante situazioni nelle quali le persone che riescono a vivere la malattia nel giorno per giorno, pur sapendo quello che accadrà, vivono pienamente anche le fasi difficili, comunicazioni difficili con i familiari. Certo, quella fase lì mette a nudo tutte le nostre vulnerabilità, le nostre fatiche, le fatiche delle famiglie, le fatiche della società, le tragedie di chi non ha il tempo da poter dedicare a un proprio caro, perché per il lavoro, per le scelte, per tante cose. Oggi la società è veramente frammentata, quindi vediamo sempre più persone sole, meno figli, lontani, il lavoro, tante problematiche, tante, tante. E anche tanti dubbi su come si potrà affrontare l'aumento della sopravvivenza, l'assicurazione sui sintomi, un welfare che scricchiola, la famiglia che c'è ma non c'è. Sono tante domande, però l'elemento di speranza è ripartire dalle cose che possiamo fare, dal non aver paura. E poi come credenti ancora di più, se possiamo essere un seme di forza nella società è non farci spaventare dalla paura dell'ignoto, dal poter dire c'è qualcosa da fare, chiederlo, pretenderlo. Io dico pretenderlo anche dai sanitari, ci sono tanti medici, colleghi impauriti dalle comunicazioni sul fine vita, che usano termini tecnici, mescolano, non si prendono responsabilità. E invece bisogna chiedere e dire io voglio sapere, anche perché magari devo fare delle cose. Io dico sempre alle famiglie, ma scusi, si metta nei panni del malato, del suo papà, di suo figlio, di suo fratello, ma se lei fosse a quel posto vorrebbe sapere per decidere delle cose, per salutare delle persone. A volte mi sembra di ingannare un malato che magari deve fare altro, vuole fare qualcos'altro, vuole dire delle cose a delle persone, e noi chi siamo per poterglielo togliere questa possibilità? Scusate, io mi accaloro, ma perché è vita vissuta. Per ultimo, poi mi piacerebbe anche condividere un po', lasciare un po' lo spazio a voi, a delle domande, ai racconti, a una condivisione, perché in fondo è una condivisione. E anche la speranza di noi operatori. Noi operatori cerchiamo di sostenerci l'un l'altro, non è un lavoro facile. Ci sono poche persone che vogliono occuparsi di quest'ambito. Siamo in grossa difficoltà, non ve lo nego. Dal punto di vista medico c'è una crisi di medici, come sapete, ma c'è una crisi degli operatori in generale. A volte perché c'è una richiesta incongrua tra quello che possiamo fare e quello che ci viene chiesto di fare. E quindi la frustrazione, già noi abbiamo studiato per possibilmente pensare a guarire le persone. Chi fa il mio lavoro non ha questa possibilità, non ha questa ambizione, ha la possibilità di accompagnare gli altri. Però in questo riceviamo anche tanta gratificazione, orgoglio, ringraziamenti, rispetto a quello che facciamo. Certo, a volte ci piacerebbe che il fine vita non fosse vissuto sempre come una cosa da mettere il tappeto, la polvere sotto al tappeto, ecco, come riservare o solo agli specialisti. Mi raccontavano che, divago, in Canada, lo raccontava un collega, in alcuni distretti, per legge adesso, al 70° anno compiuto, tutti i medici di famiglia, attraverso un segretario, chiamano la persona compiuta 70 anni a un incontro, anche in pieno benessere, per dire se dovesse accadere una malattia incurabile, che cosa vorrebbe saperlo, non saperlo? Che cosa vorrebbe fare riguardo alle terapie, quali familiari dobbiamo avvisare, ne ha parlato mai con la sua famiglia, e viene anche stilato un documento che aiuta anche il medico di base. Tanti medici di base ci chiamano e dicono io non lo so, né quali sono le sue aspettative, i suoi desideri, non lo conosco, non ne abbiamo mai parlato, non ho il tempo per farlo, nessuno me l'ha mai chiesto di fare un discorso riguardo a questa cosa. Poi ci sono ottime relazioni, ottimi colleghi, siamo tutti insieme nella stessa barca, però penso che è qualcosa che dobbiamo imparare a fare. Quando noi fanno i corsi, la prima cosa per scioccarci è: chi di voi ha fatto un testamento biologico? Ha detto, se dovesse succedere così, che cosa vorresti fare? Perché poi la degenerazione, mettiamola così, è che l'opposto, è che le persone di fronte al terrore vedano come unica alternativa nella malattia inguaribile quella dell'eutanasia. E non vi nascondo quante tante volte le cure palliative vengono sovrapposte all'eutanasia. Quindi, oppure qualcuno che dice, dottore, io non sono contrario se lei accelera, è un po'. Non acceleriamo nulla, poi ognuno può riflettere rispetto a dei temi importanti e all'etica di quello che succede. Io ho una mia posizione e, da credenti, è un ragionamento di cui non bisogna avere paura, ma a volte penso che la ricerca attiva, sapete, adesso c'è tutto il tema del suicidio medicalmente assistito, nasca per la negazione della malattia, del fine vita, delle possibilità di curare quando non c'è più la possibilità di una cura, di una guarigione. Si schiaccia quel problema esce da un'altra parte. Ed esce a volte con l'idea di sono io che ho comunque il potere di decidere della vita e delle morte. Allora, invece di concentrarci su quello che è la vita, ci si concentra sulla morte, o la si nega o la si cerca. E quindi come operatori noi vogliamo essere sostenuti, aiutati. E per noi è una soddisfazione quando c'è una grande integrazione tra le famiglie, i malati e noi, quando si fa un buon lavoro e quando siamo insieme, quando ci si spiega. Noi abbiamo una grande fortuna, abbiamo il tempo per spiegare, per parlare, per ripetere. Il tempo, si dice nella legge, se la leggete, la legge 38 sul dolore, poi sul fine vita, dice proprio il tempo di relazione e tempo di cura. Avere tempo e parlare, e questo è chiunque va dal dottore, a volte sperimenta la fretta che non ho possibilità di dire, di tirare fuori quello che ho dentro. Ecco, il tempo di relazione è un tempo di cura. A volte le persone hanno solo bisogno di essere ascoltate, certo che gli si tolga il dolore, certo qui, ma poi che qualcuno, anche che non ha possibilità di fare altro, si sieda lì e dire sono qua, cosa posso fare per te? Una delle cose belle in hospice è che nelle stanze io dico sempre portate, attaccate le fotografie, portate gli strumenti musicali. Ho un paziente che si è fatto portare dei vecchi strumenti musicali che fino all'ultimo ci ha voluto far vedere, provare che cos'erano. È vita, non è solo l'aspettare la morte, perché quello è triste. Aspettare uno sgocciolamento lento e inutile. Capite che è angosciante. E la speranza è quello che sempre di più si possano recuperare dei riti antichi, ecco, dei riti anche in cui la morte non era una cosa tenuta da parte, anche per i bambini. La nostra esperienza in hospice è che i bambini hanno capacità di affrontare la morte degli adulti molto di più degli adulti, molto di più. Evitando le immagini dei malati magari estremamente sofferenti, ma non sono spaventati dallo stare di fianco al letto di una persona che è malata, oltre al carburante che danno ai nonni, ai genitori. Non bisogna nascondere ai figli, ai bambini quello che accade. E non è che io ho capito tutto e non farò, sarò sempre uomo con le mie fatiche e quando sarà il momento per me, ho due genitori anziani, mia mamma ha una demenza molto grave, mio papà ha tante patologie e vivo come tutti la fatica dell'accompagnamento col vantaggio di sapere la parte tecnica ma con la difficoltà di sapere stare, perché poi le emozioni sono per tutti importanti, faticose, le difficoltà delle comunicazioni. Questa serata vuole essere solo una condivisione di quello che io vedo poi nel giorno per giorno essere importante per dare veramente speranza ai malati che vivono quelle fasi lì. Quelle fasi lì. Caro Don, non saprei che altro dire in questo momento, però lascio libero un po' al racconto, alla condivisione, no? di domande che volete fare che mi aiutano.
Io cerco di riassumere quello che ho capito, se ho capito, che praticamente non possiamo decidere quando morire, ma dobbiamo morire tutti. Questo è fuori discussione. Quello che possiamo decidere però è come vivere, e credo che la differenza sia proprio questo. E intanto che parlava mi sono venuti in mente un paio di libri che incidentalmente ho letto, uno di una persona che aveva un tumore al seno, che è andata per fare una biopsia, si è ritrovata una mastectomia, un altro con un tumore al colon del quarto stadio, gli davano 2 mesi di vita, è durato 2 anni, quindi, e la differenza, o perlomeno la comunione che c'era in questi due libri è che non erano dei guerrieri che dovevano affrontare una guerra, perché mi sembra anche stupido questa roba, perché l'essere un guerriero ti mette in una condizione di devo combattere qualche cosa. In entrambi i casi hanno cercato il senso del perché mi è successa una cosa di questo genere, non l'ho cercata. In un caso l'ha vissuta come mi serve per fare pulizia nella mia vita, si è separata, ha cambiato lavoro, in un periodo difficile, però questo gli ha dato la forza di convivere con questa situazione. E nell'altro, anche in quel caso, la presenza di relazioni è quella che gli ha dato il carburante per convivere con questa cosa e dare un senso, che poi ognuno di noi ha il proprio modo di dare un senso, quindi al di là di credente o non credente, in questo caso né l'uno né l'altro erano credenti, ma in un caso l'hanno vissuto come questo è un segnale che la mia vita deve cambiare, la cambio, quell'altro questo è un segnale che le relazioni sono importanti. Grazie comunque.
Grazie a lei, è proprio vero, ha detto tutto, delle cose molto belle. La malattia non è una guerra, è un tempo di compressione come tante altre cose della vita. Quando accadono delle cose ci possono permettere di capire. E lo stare aperti nella sofferenza è il primo passaggio. Lo stare aperti. Anche quando dico a dei familiari, non abbiate la pretesa subito di dover dare una risposta, di dover chiudere. Se una persona vuole dire delle cose anche pesanti, vuole piangere, vi sta dicendo un caro, accoglietela. Non cercate di dire no, ma non pensarci, no, ma no, no. È un momento di rivelazione, È faticosa, faticosa, però.
Sì, in parte ha già risposto alla mia domanda con questa parte qui, con quello che ha detto adesso. Ma appunto io non sono mai stato a trovare nessuno in un hospice. Mi immagino la difficoltà di chi è dentro ammalato, ma mi immagino anche la difficoltà di chi va a trovare queste persone, perché non puoi arrivare lì e dire ma sì dai, fra un po' ci vediamo e uscirà una cosa o l'altra, perché sarebbe uno stupido ottimismo. Ma d'altra parte trovo anche molto difficile il fatto di dire a un parente stretto, a un figlio, guarda che comunque il medico oppure chiunque mi ha detto che ti mancherà poco tempo, perché che speranza do comunque a una persona che ha questo, che ha una malattia di un certo tipo. Cioè, faccio fatica come parente a pensare di poter dire una cosa del genere, no? E quindi non è che c'è chiaramente una regola di comportamento. Adesso lei ha detto appunto un po', ci ha dato un attimino un modo per porsi davanti a loro. Però ecco, come cos'è che può dire un familiare di fronte a una situazione del genere?
Prima di tutto, magari, ecco, in questo magari mi sono spiegato un po' male, la comunicazione di quello che ancora si può fare sulle terapie o non si può più fare la devono dare i medici, non la deve dare un parente, eh? Dire è rimasto poco tempo, se ho capito il dubbio, non è una cosa che affidiamo alla famiglia. È che la famiglia a volte si siede prima di tutto, anzi a volte porta via il sanitario e dice non glielo dica, terrorizzata, non gli dica niente. Mi ricordo ancora un malato che doveva entrare girato senza vedere che c'era scritto hospice perché doveva essere una riabilitazione. Non le dica niente. Allora il primo passaggio è chiedere ai sanitari di dire mi accompagni in questa comunicazione. Quindi il sanitario fa il suo passaggio, la famiglia fa il suo. Certo, quando andate in un hospice, allora l'hospice, per chi non è mai stato, generalmente non è detto che sia... Io lavoro in un hospice ospedaliero, quindi ha la forma di un reparto, ogni malato ha una sua stanza, ma alcuni hospice, anche molto belli, sono fuori dagli ospedali, hanno spesso stanze singole, non hanno orari di ricevimento, si può stare dalla mattina alla sera, dei familiari si possono fermare a dormire, ci sono dei luoghi, noi abbiamo una biblioteca, una tisaneria, c'è un frigorifero, perché anche lì si può inventare, io dico alle famiglie, quello che passa il convento qui è il rancio ospedaliero che io devo mangiare tutti i giorni a mezzogiorno, magari si può portare qualcosa di buono, non ci sono più regole dietetiche, non mi interessa più che ha il diabete, quando sento, guardi che però ha 200 di glicemia. E la pastiglia per il colesterolo non la vogliamo tenere? Perché ci si concentra sulle terapie, invece che andare alla base di guardiamo le relazioni. Poi magari tutta la vita bisogna pensare a mangiare, poi quando arriva la fine bisogna pensare alla pastiglia del colesterolo. Santo cielo, santo cielo. Quando andate in un hospice non la vivate... come consiglio, come un posto dove entro con già un terrore di chissà dove arrivo. Allora, prima di tutto scegliete a chi andare a visitare. Se non avete avuto grandi relazioni con quella persona, non ha senso andare a trovarlo. Lo dico già, non è uno spettacolo teatrale in cui bisogna andare a trovare il malato in fine vita. Evitate, io dico anche per i malati, a volte i malati fanno una fatica boia, a dover ricevere familiari di cui non gliene può fregare di meno, e fanno una e sono stremati e magari le energie migliori le devono ottenere per le relazioni belle che hanno. Fine. Ma se avete una relazione bella con quella persona, andate, spendete del tempo, state lì, non scappate. E non dovete andare a raccontare le favolette, andate a vivere in hospice, a raccontare un malato che è lì, ha già tutti i suoi pensieri, non è che bisogna andargli a raccontare, ecco, c'è qualcuno che arriva lì e gli racconta i propri problemi e glieli butta addosso, no, per carità, dentro una relazione ci può stare anche quello, ecco, però... Neanche quello, ecco, non è che bisogna essere i protagonisti. Siamo dentro una relazione e i malati cercano verità, cercano realtà, non cercano teatro. Le cose più belle sono quando io entro in una stanza in ospice, una casa, e mi dico, ah, dottore, ma vada, cioè, va tutto bene, che io ho bisogno di parlare con le mie amiche, con i miei amici, bellissimo. Bellissimo. Ok? Quindi l'hospice è un posto da cui si può imparare a vivere, io dico. Si può imparare quello che poi un po' a volte nella nostra vita si è sempre di corsa, lì di corsa no, di corsa no. E se si fa fatica, sì, si fa fatica, eh. Ci sono anche momenti duri, ci sono momenti in cui il malato è disperato. Stateci dentro questa fatica. Perché in questa fatica, dopo c'è un altro pezzo di vita. E le persone che sono malate di questo hanno bisogno. Non hanno bisogno della TAC. Beh, una risposta io non voglio avere una risposta unica, nel senso che ognuno l'affronta per quello che può e che sente. Penso che la speranza nasca prima, nasca nella vita. E quando arriva lì, si vede così dall'esterno chi ha nutrito la vita di solidità, non solo di relazioni ma anche di solidità di pensiero interiore, e chi si trova smarrito. Quindi anche la speranza non è una cosa che nasce dal nulla. Potrei dire che quel ragionamento di pensare prima alle cose non è un passepartout per dire arrivo preparato e ho la risposta in quel momento lì di che cosa devo fare, ma che chi ha un percorso interiore e vive i passaggi della vita con speranza, anche in quel momento è più facile, potrei dire probabile, che riesca a trovare semi di speranza. Ecco, mettiamola così. Non è una risposta, è una riflessione su quello che mi chiedi, però se ho ben capito, ma magari è un concetto di, io dico prima di tutto è stare nella realtà, nella verità, non nascondersi le cose che ci sono, non nascondere a se stesso e non nascondere agli altri, i propri cari. Le famiglie, anche qui, le famiglie che fanno più fatica a raccontarsi nella vita normale sono poi, dai loro racconti, sono quelle che fanno più fatica in quel momento lì a dirsi le cose. Se uno è abituato a parlarsi in profondità, è più facile, non è... Lì ci sono emozioni diverse, eh? Poi l'emozione, per esempio, di un legame molto forte magari impedisce di parlare della morte, dell'abbandono, della fine, di quando non ci sarai più. Però a volte, per esempio, è una richiesta di accompagnamento. La richiesta di accompagnamento da parte di chi questo lavoro lo fa, non tanto del medico, che ha bisogno di studiare anche, di imparare come si sta di fianco ai malati e alle famiglie che soffrono questi passaggi, ma anche degli psicologi, ma anche degli infermieri, ma anche degli OSS, che a volte raccolgono e sono capaci di dare, gli operatori sociosanitari, molto di più di quello che tutte le altre figure riescono a dire. Perché quello non è il momento della medicina, della tecnica. Quindi ognuno può fare la sua parte. Per la speranza che si faccia una vita di qualità in quel periodo lì. Ecco.
Io volevo fare una domanda tecnica. Che differenza c'è fra una cura palliativa e l'accanimento terapeutico? E quando si sceglie uno oppure, non so, si sceglie l'altro? Grazie.
Allora,
Le cure palliative sono una specialità medica, una specializzazione. L'accanimento terapeutico è un atteggiamento. Allora, accanimento terapeutico per definizione, per significato è di fronte a una malattia inguaribile, si vuole utilizzare un trattamento futile o sproporzionato. Cosa vuol dire? Un trattamento futile perché non è un trattamento che arriva o può arrivare agli obiettivi che persegue. Cioè, se io devo curare un'infezione, do un antibiotico con l'idea che poi quell'infezione sia debellata. Ma se io a priori so già che quel trattamento non otterrà un risultato, è un trattamento futile, sbagliato, scorretto, eticamente scorretto, deontologicamente scorretto. Se io, oncologo, faccio una chemioterapia solo perché me lo chiede la famiglia, non ho il coraggio di dire siamo arrivati a... e le percentuali di successo sono bassissime, e il malato non mi ha dato il consenso perché non era pienamente informato, non faccio un trattamento deontologicamente corretto. Ok? Questo è accanimento, vuol dire faccio qualcosa che nel giuramento di Ippocrate è sbagliato, perché quando io devo fare un trattamento devo valutare la pertinenza, l'efficacia e il consenso del malato, non il consenso dei familiari. Chiaro? A meno che non ci sia una persona incapace di intendere, volere, che ha delegato, bla bla, ok? Quindi l'accanimento terapeutico vuol dire io faccio qualcosa che non persegue gli obiettivi per cui è nato. Altro esempio. Se io faccio una nutrizione artificiale, parenterale, in vena, a qualcuno nel fine vita, faccio una cosa scorretta. Scorretta. Perché la nutrizione nasce, che da letteratura peraltro si è vista adesso, non allungare la sopravvivenza dei malati. Anzi, dare una serie di problemi. Perché è un trattamento medico scritto nella legge ad oggi. Ok? Che nasce per superare un momento critico o di una malattia cronica, non di una malattia che è a prognosi inevitabilmente inguaribile e irreversibile, che non torna indietro. Io faccio qualcosa che è contrario al motivo per cui è nata. Se io, una persona con demenza, metto una PEG, un tubo nello stomaco per nutrirla, faccio una cosa che è scorretta da letteratura. Ok? Non vado a nutrire la persona, sto facendo qualcosa che causa peraltro sofferenza nella manovra, nelle conseguenze, in un malato che non mi ha dato il consenso, che ha delegato per carità qualcuno, ma dal punto di vista medico sto facendo qualcosa di scorretto. Ok? Lo dico con chiarezza perché è scritto nella legge attuale anche in Italia. Le cure palliative invece sono qualcosa che, ripeto, hanno l'obiettivo di non accorciare, quindi non c'entra l'eutanasia, non c'entra e togliamocela di mente, né di allungare la vita perché non si ha più la possibilità, ma nel dire tu vivi un'ora, un giorno, una settimana, 6 mesi, un anno, in quel tempo lì per me è importante che la tua qualità di vita sia la migliore possibile. Se dentro la qualità di vita, come effetto secondario, io determino con gli effetti collaterali delle terapie un problema, vi faccio l'esempio. Se in corso di una crisi respiratoria terminale di un malato io devo dare la morfina e la morfina insieme ad altri farmaci determina una sedazione e il malato con la sedazione non è nutrito o ha degli effetti collaterali del farmaco e decede, io non gli ho accorciato la vita, io volevo ridurre i sintomi di quel malato. È descritto così nella catechesi della Chiesa Cattolica da 50 anni, non da 2 giorni. Quindi non bisogna avere dubbi anche dal punto di vista di credenti. È chiaro? Io ritengo che siano sottosviluppate e sottorichieste le cure palliative, che oggi per fortuna sempre di più vengono, anzi noi abbiamo una crisi di risorse, cioè di persone che dal punto di vista professionale permettano che malati, ripeto, che hanno tante patologie non oncologiche, possano accedere a questo tipo di terapie, che poi è spesso quello che ci chiedono. Le persone a volte ci dicono: è malato, soffre, ha dolore, ha le piaghe, è allettato. Se uno mi dice: mi ridà la forza per camminare, mangiare? No, io però posso cercare di limitare alcuni tipi di sofferenze che la persona prova, che non dorme, che non si scarica, che non fa pipì, che... ok, non è tornare indietro, se no. Non viviate quest'idea che la morfina accorcia la vita. Non è così. Spesso la morfina ha quell'idea perché viene data in fasi molto terminali,
muore, certo.
Allora è stato il farmaco. Ed è una cosa che ci portiamo da tanto tempo. Ma ci sono adesso nella terapia del dolore che ha citato persone che per dolori intrattabili cronici fanno oppiacei, fratelli della morfina, o morfina proprio, per anni. Non è il farmaco, è la malattia.
Certo.
Ecco, quindi è verissimo che in ospedale si fa fatica a parlare nel modo corretto. Ha fatto giustamente ha riportato questa cosa del fatto che a volte invece, io non l'ho detto ma mi piace proprio sottolinearlo, anche le comunicazioni brutali sono comunicazioni di fine vita, così sono buttate lì,
sì,
e spiattellate, e sono tremende. La parte più importante è l'empatia e soprattutto è il tempo in cui io do un'informazione e poi devo poter tornare con il malato su quello che ho detto, sull'accompagnamento, perché certo, per quello è così importante anche il fatto che le comunicazioni passassero anche attraverso i medici che curano cronicamente le persone, l'importanza di recuperare il rapporto con i medici di base. Perché? Perché il malato ospedaliero, cioè scusate, il medico ospedaliero è quello che vede il malato per la prima volta, non sa nulla, e spesso dopo, in questa catena di montaggio che sono i ricoveri, che sono spinti sempre di più a essere brevi, a buttar fuori i malati dai ricoveri il prima possibile, perché questi sono i cosiddetti famigerati DRG di pagamento delle patologie, no? Quindi, ma perché abbiamo centralizzato tutta la cura sugli ospedali? E perché ci aspettiamo che gli ospedali siano dei luoghi di Superman? E dei professionisti si difendono dicendo: io ti butto lì, ti dico tutto. Poi lontano dagli occhi, lontano dal cuore. E cosa se ne fa il malato di una comunicazione fatta così? Tremendo. Ha fatto benissimo a ricordarlo. Grazie per la sua testimonianza. Assolutamente. Se qualcuno vi propone le cure palliative, dite grazie. Cercatele, scovatele, esistono. Tutte le ASST adesso si chiamano, quelle che prima erano le ATS, quelle che prima erano le ASL, hanno dei servizi di cure palliative. Proposta, ma alcuni medici base manco lo sanno, riferiscono ai pronti soccorsi. Purtroppo, pur essendoci 50 anni, le cure palliative sono ancora nascoste. Cioè, gli hospice, qualcuno sa che cos'è. L'assistenza domiciliare di cure palliative, per curiosità, chi la conosce? Bene, benissimo. Quindi, magari perché ne ha sentito parlare, magari perché ne ha usufruito, ci sono vari servizi. Ecco, devo anche dire questo, siccome è cresciuta la richiesta, a volte chi dà servizio di cure palliative non è un professionista che lo fa da tanto tempo con un'esperienza la conosce, lo fa con dedizione, quindi ci sono tanti servizi che sono nati un po' come funghi ultimamente, e quindi sono cure palliative domiciliari ma difettano magari di qualità, E uno può sempre dire no grazie, non è quello che mi aspettavo, ne cerco un altro. C'è la libertà, esistono tanti pattanti che lo fanno, esistono servizi pubblici e servizi privati convenzionati. Le ASST hanno degli elenchi di tutti i servizi domiciliari e gli hospice che ci sono sul proprio territorio. I medici base dovrebbero conoscerli, la maggior parte lo sanno, ma tanti lo dicono ai propri assistiti, qualcuno ancora vagola, però sempre di più dovrebbe essere una cosa conosciuta. Quindi cercateli. Cercateli a volte, io dico, le cure sono diventate addirittura le cure simultanee, cioè le cure palliative nascono addirittura nell'accompagnamento delle malattie, spesso oncologiche, nelle fasi intermedie avanzate, perché c'è stato un grosso lavoro di un fatto su un giornale scientifico più importante al mondo, in cui hanno fatto vedere come facendo un lavoro statistico randomizzato, adesso uso dei termini tecnici, un lavoro statistico, chi aveva le cure palliative insieme alle cure oncologiche viveva meglio e di più, e questa è stata la sorpresa, rispetto a chi aveva solo le cure oncologiche. Perché c'era qualcuno che diceva sì, ma se io ho il dolore, ma se io ho la nausea, ma se io sono stitico, ma che sono tutti problemi che per noi sono il pane quotidiano, adesso sempre più anche gli oncologi, però poi le cure palliative hanno la comunicazione, hanno lo psicologo, hanno il tempo a volte che altre persone hanno, e quindi cercatele, è un vantaggio, assolutamente. Aggiungo una cosa, mi vengono in mente, perché a volte, proprio non sempre, alla fine, proprio nelle ultime ore o giorni, nonostante tutte le terapie che vengono messe in atto per il controllo dei sintomi, la malattia può comportare invece dei sintomi intrattabili. Una crisi respiratoria che non risponde alla morfina, un'occlusione intestinale maligna, delle cose che comportano un aggravio dal punto di vista dei sintomi importante. In queste situazioni, in cure palliative, ma adesso anche negli anche nei reparti dove c'è un servizio di cure palliative ospedaliero, si mette in atto quello che si chiama la sedazione palliativa. Un malato viene addormentato come durante un intervento chirurgico in modo continuativo e con un cocktail che ha dentro la morfina, dei sedativi, degli antivomito, tutta una serie di farmaci, e si spegne senza che controllano il sintomo refrattario fino al decesso. La sedazione non accelera niente, eh? È sempre una cura, è un'infusione continua endovenosa o sottocutanea di farmaco per fare in modo che il sintomo sia controllato. È faticoso ed è penoso, perché una famiglia vede una persona addormentata, non può avere più relazione con lui, ed è un prelutto, però viene messa in atto quando non abbiamo più altre armi. Ed è un modo dignitoso di poter concludere la propria vita senza soffrire. Non chiedete spiegazioni che cosa vuol dire, ma quando ve ne sarà o qualcuno l'ha vista messa in atto così, è qualcosa che anche lì le famiglie dicono è un limbo, uno è ancora in vita ma io non riesco a parlarci, è come un coma farmacologico. Ed è un tempo in cui però le persone riescono ancora ad avere una relazione, perché poi dopo noi non sappiamo fino in fondo quanto l'udito, il tatto e l'udito sono gli ultimi sensi che si perdono. Quindi in quella fase che noi non abbiamo, che nessuno di noi ancora ha vissuto, non sappiamo che cosa ricevono i malati. Certo, ci sono gradi diversi di sedazione, una sedazione profonda è probabile uno non senta e non avverta più niente del proprio corpo, però io dico è un momento in cui possiamo usare la parola in un altro modo, l'ascolto in un altro modo, il tatto, il profumo. C'è una famiglia bellissima che aveva portato e aveva utilizzato dei balsami per accarezzare e fare dei massaggi della persona in coma. Qualcuno porta delle candele, la luce. Cioè, ci sono tanti modi per accompagnare i malati in queste fasi. E si può fare a casa. Certo, a volte io dico oggi sta diventando che quasi morire a casa bisogna essere benestanti, perché non tutti si possono permettere di avere un badante, un familiare che rimane a casa 24 ore su 24, perché questa è una delle, diciamo, cose fondamentali che servono per poter fare le cure palliative domiciliari. E oggi, con le difficoltà anche economiche, a volte non è facile dire tengo un malato a casa. Ma anche lì, se uno se la sente, immaginate il pro di poter stare a casa propria, nei propri affetti, nei propri ambienti, e potersi spegnere come succedeva, come diceva la signora anni fa, e succede ancora. Noi seguiamo come ospedale Bassini circa 150 malati che muoiono a casa ogni anno. Quindi.
Ha fatto prima l'accenno al Don al fatto che forse non si parla mai abbastanza di morte, che invece la morte fa parte della vita, insomma, no, è inevitabile per tutti. E quindi forse viene sempre vista con un po' di paura, un po' di spauracchio, quantomeno come si arriva a questa morte, di questo si ha paura. Mi chiedevo, al di là del fatto che magari potrebbe essere importante fare riflessioni, ogni tanto parlarne, avere il coraggio di parlarne di più, ma anche magari con i nostri figli, con i nostri giovani, cioè non aspettare l'evento luttuoso ma farla passare come qualche cosa che davvero fa parte del nostro vivere. E mi chiedevo, nell'equipe delle medicine, delle cure palliative, è prevista anche un'assistenza spirituale per chi la richiede, oppure bisogna rivolgersi al parroco di casa? Perché dove invece c'è una richiesta specifica anche di affrontare in un modo diverso appunto anche questo percorso di vita particolare, forse è importante, però la SST è una struttura estremamente laica, quindi magari non lo so come funziona.
No, assolutamente, l'assistenza spirituale è una delle componenti. In ospedale spesso viene affidata alla presenza del cappellano, ma tante volte la cosa bella, per esempio bellissima, io ho conosciuto Don Alberto così, è che malati, lui quando era parroco a Cinisello accompagnava delle persone che venivano in hospice, e erano delle persone che appunto erano in parrocchia e che lui conosceva, e che quindi vengono anche tanti sacerdoti che accompagnano i malati del proprio territorio e della propria parrocchia. C'è un'altra cosa, per esempio, a volte si riserva l'unzione degli infermi agli stati di coma, e invece non nasce così, no? Dopo io faccio il mio lavoro e invece una delle cose belle che ho vissuto anche è di persone che è l'unzione degli infermi, non l'unzione del moribondo, o addirittura delle richieste di farlo solo quando il malato è incosciente, non mai prima, perché altrimenti esistono alcuni hospice che hanno l'assistente spirituale, che è un laico, che non è un sacerdote, e che accompagna la spiritualità, che non è per forza una professione di fede. Sì. Per cui, anzi, ci sono addirittura degli hospice che hanno pluralità oramai, poi in una società multiculturale che cambia e che ha tante religioni, hanno assistenti di varie tipologie, quindi esiste l'imam, esiste il sacerdote cattolico, esiste l'accompagnatore buddista, ecco, tante cose diverse. Però sì, assolutamente, anzi, è una io dico è la cosa più bella e più importante.
Siamo arrivati e mi pare che l'ora, anche se l'abbiamo raggiunta facilmente, nel senso che non ci è pesato arrivare a quest'ora ad ascoltare, certamente non erano barzellette quelle di cui ci hai parlato, e penso che sia per un tema che ne apre tanti altri, no? Hai accennato, e sicuramente sarebbe importante a riflettere sul tema appunto del sacramento dell'unzione, come dicevi adesso, sempre relegato a non capisce ancora, appunto, però piuttosto che al come vivere il tema del lutto con i bambini, con i giovani, con i ragazzi. Penso che gli altri confratelli sacerdoti potranno confermare che i funerali, i bambini, i ragazzi, i giovani non ci sono mai, ma magari gli stessi nipoti della persona defunta al funerale non ci sono. E questo dice non tanto una loro riluttanza a partecipare, ma una nostra incapacità ad accompagnarli. Non siamo capaci di stare noi a fianco del bambino, eccetera, eccetera, perché come ci dicevi tu, è quello che reagisce meglio. E poi va bene, tante altre argomentazioni che non mi metto qui a recitarle tutte, perché poi sicuramente ognuno di voi porta a casa almeno un'idea su cui dice aspetta, qui devo un po' rileggere qualche cosa, devo un po' rimettermi un po', riallineare un po' le mie riflessioni o forse anche i miei pregiudizi, per cui benvenga. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie, buon rientro, buonanotte, buona quaresima. Settimana prossima, stesso luogo, per incontrare Don Claudio Burgio e la speranza in fondo al tunnel.